cerchiamo di concentrarci su questo tema importante del pregare insieme, che per moltissimi cristiani praticanti addirittura il pregare insieme è l'esperienza più abbondante rispetto alla preghiera solitaria, perché normalmente o c'è molta gente che al di là della messa domenicale non prega mai con distensione, con calma, con abbondanza. Ha dei momentini qua e là nei quali si rivolge al Signore, ma non saprebbe bene come fare a pregare con abbondanza. Se tu gli dici oggi c'è un giorno libero, ti consiglio di pregare per 3 ore, tutta la mattina pregando, uno va in panico, dice che vuoi che fa 3 ore? Cosa devo fare? Come faccio io a riempire 3 ore per pregare? Quindi senza messa, senza rosario, senza dover ripetere cose che sa, prega. Hai tutta la mattina libera, prega. Credo che sarebbero molti cristiani praticanti, cioè che vanno a messa normalmente, che sarebbero in panico, perché nessuno gli ha mai spiegato come si fa a pregare per 3 ore di fila. Comunque noi stasera abbiamo questo tema bello, veramente bello, il pregare insieme, che ripeto, per molti è l'unica preghiera settimanale, la liturgia domenicale, l'unica occasione, l'unica risorsa, e poi fanno un po' come possono, come appunto con gli strumenti che hanno. Noi che, io penso che voi che siete qua siete un po' più sensibili, no? Non solo siete praticanti di messa domenicale, ma anche vi interessa un po' approfondire, e lo vivete già, questo mondo interiore del rapporto più o meno continuativo con Dio. Un primo punto che vorrei sottolineare, giusto anche per incoraggiarci reciprocamente, è questo. Un aspetto che viene poco sottolineato riguardo della liturgia della Chiesa è che questa relazione diretta, questa parentela stretta che c'è tra la nostra preghiera insieme e quella lode a Dio che viene cantata costantemente in cielo. Tra la lode cantata in cielo e la nostra preghiera comunitaria c'è una diretta relazione. Chi di voi conosce un po' l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo sa benissimo a cosa mi riferisco. La liturgia porta con sé delle forme, dei contenuti che devono strutturare proprio la nostra fede, la nostra cosiddetta vita spirituale. O la nostra vita spirituale è una spiritualità liturgica, oppure rischiamo di perdere quella poca fede che abbiamo. Cioè dobbiamo imparare che la liturgia non è solo il culmine di tutta la nostra vita. Vi ricordate che una volta c'era un canto di offertorio che diceva così: gioie, dolori, fatiche, speranze nel sacro calice noi deponiamo. Vi ricordate? Noi anziani ci ricordiamo bene. La liturgia non è solo il culmine verso dove io porto le gioie, i dolori, le fatiche, le speranze, ma è anche la fonte della mia stessa spiritualità. Cioè lì attingo la fede, la speranza, la carità, per poi viverle nella mia vita. Quindi noi stasera parleremo di questo, però consentitemi di fare ancora un cenno alla preghiera solitaria. Mettiamo ancora una volta due accenti giusti, no? Noi abbiamo capito che ha ragione Gesù, quando ci chiede con una legge, ci chiede di pregare continuamente, perché ce lo chiede, perché è necessario, così dice il Vangelo, è necessario pregare continuamente per perseguire quello scopo, lo scopo, la finalità della nostra esistenza, che è esattamente non solo conoscere Dio dal punto di vista dottrinale, ma interloquire con Dio qua giù per farlo sempre in cielo. Questo è lo scopo della nostra vita. Interloquire con Dio, accogliere la sua alleanza in maniera da poi viverla per sempre, quella eternità che lui ci donerà. Quindi ha ragione, è necessario pregare sempre, che come dicevo le volte scorse significa vivere alla presenza di Dio con la mente nel cuore, con la mente nel cuore. Quando il Papa San Gregorio Magno, che è morto nel 604, ha scritto la Vita di San Benedetto, a un certo punto usa un'espressione particolarmente significativa. Dunque questo testo si chiama Dialoghi, sono i dialoghi tra il Papa, era già Papa, e un diacono, Pietro, che fa il discepolo, quindi fanno domande, risposte, eccetera. A un certo punto il Papa scrive, un dialogo scritto ovviamente, no? Dice che San Benedetto, dopo varie vicissitudini che adesso non occorre ricordare, se ne tornò alla grotta solitaria che tanto amava e abitava lì solo con se stesso, sotto gli occhi di colui che dall'alto vede ogni cosa. Solo con se stesso dimorava, però sotto gli occhi di colui che dall'alto vede ogni cosa. Siccome questo diacono non capiva bene, gli chiede al Papa: spiegami meglio questa espressione, abitava solo con se stesso. E il Papa dice: ti spiego meglio, perché ogni volta che siamo fuori di noi stessi a causa di ansiose preoccupazioni, noi non siamo con noi, perché non vedendo più bene noi stessi ci andiamo svagando in altre vanità. Invece il monaco San Benedetto, sempre vigilante nel custodirsi, sempre sotto gli occhi del Creatore, esaminando e considerando unicamente se stesso, sotto gli occhi del Creatore, non divagò mai fuori di sé con l'occhio dell'anima sua. Questo è abitare in sé, abitare con se stessi. Abitare secum è un'espressione, penso sia abbastanza nota, no? Vivere alla presenza di Dio con la mente nel cuore, vivere con se stessi sotto lo sguardo di Dio, che è altra cosa rispetto a quello che dice il Salmo 49, pure lì dice che uno può confidare in se stesso, compiacersi di sé, ma occhio che se non lo fa alla presenza di Dio viene cacciato negli inferi, altro che cielo. Cioè c'è un modo di stare con sé alla presenza di Dio che ci familiarizza con il cielo, con l'eterno, e c'è un modo di stare con sé, confidare in sé, compiacersi di sé, che porta all'inferno. Salmo 49. Dunque, se la preghiera è tanto necessaria, come ci chiede Gesù, per raggiungere lo scopo della nostra esistenza, che è quello pregare sempre qua giù, per pregare sempre di là. La forma di là non sarà di supplica, di angoscia, non sarà una preghiera problematica, ma sarà una preghiera tutta adorante, tutta lode, tutta gioiosa, tutta riconoscente. Comunque, se è tanto necessaria qua giù per raggiungere il cielo, vuol dire che già qua giù la preghiera è la più bella ed elevata di tutte le nostre attività. Questo dobbiamo crederlo, perché se non crediamo questo ci peserà sempre pregare. Se Gesù ci ha chiesto ci ha detto che è necessario pregare incessantemente senza stancarci, vuol dire che la preghiera è la porzione migliore, più bella, perfino più piacevole, più, non solo più rasserenante psicologicamente, ma più umanizzante delle nostre attività. Se crediamo questo, pregheremo anche volentieri, non solo da soli, ma anche tra noi. Quindi è la più bella delle nostre attività. Ma c'è qualcosa di meglio nelle nostre attività personali rispetto alla preghiera personale, che la preghiera sacramentale, la preghiera liturgica, la preghiera comunitaria. È ancora più importante e dovrebbe essere ancora più accattivante della preghiera personale, per due ragioni: sia perché la preghiera liturgica è fonte e culmine, lo abbiamo già detto, lo vediamo subito, fonte e culmine della nostra vita spirituale, sia perché, come dicevo, la liturgia stessa è preludio del cielo. Potremmo dire che la liturgia ci fa conoscere Dio, perché ci sono anche dei contenuti, vediamo subito, ci fa conoscere Dio, ma come facciamo noi a conoscere Dio? Esattamente perché nella liturgia, nella preghiera insieme, ci è reso tanto contemporaneo Dio, e nella fattispecie il mistero pasquale di Cristo, nella liturgia ci è reso tanto contemporaneo che noi riceviamo i frutti della salvezza, e perciò lì, mentre celebriamo Dio in atto, oggi e sempre, noi scopriamo anche il valore della vocazione di ciascuno, che è quella di partecipare alla vita divina. Partecipare alla vita divina. Questa c'è una frase molto bella nella Gaudium et Spes, che è ripresa in un documento, secondo me, bellissimo, è datato 22 febbraio del 2018, che si chiama, intitola Placuit Deo, è della Congregazione della Fede. La frase ripresa da Gaudium et Spes è questa qua: la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Quindi, perché è bello pregare, la cosa più bella che puoi fare? Perché pregare liturgicamente è la cosa anche più efficace, più importante, più utile, diciamo così, no? Da poter fare. Perché è lì che eserciti, non solo scopri, ma eserciti e alimenti la tua ultima vocazione, che è quella divina. Divina. Il problema è perché ci annoiamo noi in chiesa, ci annoiamo normalmente in chiesa, no? È perché non sappiamo queste cose. E perché pensiamo di essere noi protagonisti, questo l'ho già detto, non la ripeto. Comunque, nel Siracide 15:10 c'è scritto così: la lode va celebrata con sapienza, quindi anche con proprietà, con dignità, con competenza, con meticolosità, con obbedienza, la lode. E è il Signore che la dirige. Siracide 15:10. La lode va celebrata con sapienza e è il Signore che la dirige. Ma cosa significa che il Signore è direttore di questa orchestra sinfonica, anche della nostra lode? Vuol dire che perfino la liturgia che celebriamo noi è opera sua, è opera sua, è Lui che la dirige. Molto prima che essere opera nostra, il pregare insieme è opera sua. E veniamo a questa definizione famosa che tutti conosciamo a memoria e che ci è molto cara, definita solennemente dal Concilio Vaticano II in più punti, adesso ve li dico, della liturgia come culmine e fonte. Culmine e fonte. Arriva lì tutto e tutto parte da lì, apice e sorgente, culmine e fonte. È una felicissima definizione che tutti sappiamo, giusto? Mi piacerebbe sapere, se qualcuno sa, da dove è partita questa definizione, chi l'ha inventata, molto felice, che tutti adesso usano nel mondo. C'è un luogo sulla terra dove questa definizione è nata. Scommetto che nessuno lo sa. Se lo sapeste, me lo direste. Non lo sapete? Brescia. Vi consta? Non vi consta, evidentemente. Già vi dicevo che c'è una formula antica, quanto il nostro vescovo Gaudenzio, dentro la conclusione delle orazioni. Nell'unità dello Spirito Santo è una formula bresciana. Ma anche fons et culmen, fonte e culmine, la liturgia come fonte e culmine della vita della Chiesa è una formula nata a Brescia. Perché? Perché il padre Giulio Bevilacqua, che era un membro della commissione, io parlo di una riunione del 10-11 febbraio del 1961, un po' di anni fa, io non c'ero ancora. Lì c'era il padre Bevilacqua che nei suoi scritti si legge che lui riportava, è una forma anche, formula anche tradizionale, lui citava San Pio X, comunque nel congiunto di, no, questo è spagnolo, nel contesto di questa riunione c'era anche il padre Jungmann, un gesuita austriaco, c'era un prete francese che si chiama Monsignor Martimor, hanno preparato il materiale per le discussioni poi del Concilio Vaticano II e lì hanno scritto, hanno detto e scritto questa formula. La liturgia non abbraccia tutto l'ambito dell'azione della Chiesa, però è culmine, la liturgia è culmine al quale tutto nella Chiesa deve tendere e al contempo è fonte dalla quale tutto procede. Questo è stato concepito e partorito qui nella nostra città e siamo fieri. In un certo senso ci responsabilizzano queste cose, ci responsabilizzano. Poi è stata dibattuta questa formula durante il concilio e poi è stata codificata definitivamente in tre porzioni, in tre documenti, il primo ovviamente, che è il primo anche cronologicamente, Sacrosantum Concilium 10, dice appunto così, come dicevano qui a Brescia. La liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia, virtus è in latino, va bene? Poi Lumen Gentium 11, questa volta non parla di liturgia in senso ampio, ma di Eucaristia in senso stretto in particolare. Quindi, partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, i fedeli offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Notate che qui l'Eucaristia è definita fonte e culmine non solo della liturgia, non solo delle attività della Chiesa, ma di tutta la vita cristiana, dentro la quale ci siamo anche io e te. Poi l'altra citazione, Presbyterorum Ordinis numero 5, pure si riferisce all'Eucaristia. L'Eucaristia si presenta come fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione. E qua ci sarebbe da fermarsi nella prossima mezz'ora e parlare solo di questo. Perché io credo che non siamo coscienti. Spero che non siamo coscienti, paradossalmente, se no celebreremmo un pochettino con più dignità, con più intensità, con più proprietà. Perché dire che l'Eucaristia è fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione vuol dire che esattamente celebrando bene l'Eucaristia che evangelizziamo. Ditemi voi se siamo coscienti, non dico noi preti poverini, facciamo quel che possiamo, no? Ma insieme, siamo coscienti noi che abbiamo a nostra disposizione quotidianamente, in particolare nel giorno del Signore, un potenziale evangelizzatore esplosivo, per cui dovrebbero entrare nelle nostre assemblee turisti, per caso, turisti. E nel modo in cui ci vedono celebrare, cantare, adorare, pregare, dovrebbero sentirsi evangelizzati, cioè toccati da questa notizia straordinaria che qual è? Quella che dicevo prima, che lo scopo del vivere è il paradiso. Vedendoci celebrare. C'è scritto qua, non è che è un invento. Ripeto, perché magari qualcuno dice che sto sognando. L'Eucaristia si presenta tra l'altro come fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione. Ma non siamo ancora al cuore della questione, ci arriviamo adesso. Qualora fosse poco quel che ho detto finora, andiamo avanti. Fare del pregare insieme la nostra spiritualità, così che la nostra spiritualità sia sostanzialmente liturgica, vuol dire che nei gesti e nei testi liturgici c'è tutto. Perché è così, e ve lo dimostro. Nella liturgia in senso grande, tutti i sacramenti sono liturgia, noi abbiamo in mente solo la messa, liturgia delle ore. Comunque, siccome abbiamo esperienza ordinaria, almeno della celebrazione eucaristica, perché sia più chiaro il discorso, va bene, concentriamoci pure lì. Lì si trovano i mezzi, gli strumenti, diciamo così, attraverso i quali Dio santifica il suo popolo. I mezzi, ho detto che sono principalmente i sacramenti, cioè sono ambiti sempre a disposizione di tutti, in cui però noi dobbiamo renderci conto, convincerci di un fatto, che lì Dio sta operando la trasformazione, diciamo pure la guarigione, la santificazione di noi miserabili. Quindi la domanda è: con che cosa pregare insieme così da incontrare Dio che è all'opera nel suo popolo? Con che cosa? Con la liturgia. Però nella liturgia si trovano anche delle forme, delle modalità. appropriate, sono le forme più opportune che la Chiesa ci consegna per la nostra santità, sono le più opportune che la Chiesa ha vagliato, selezionato, analizzato, approfondito. Per esempio, il canto liturgico non è un qualsiasi canto. Cantare Ubi Caritas non è qualsiasi canto. Cantare altri canti sono qualsiasi canto. Il sacro silenzio di cui parlavamo in queste sere, che è un rito obbligatorio, è una forma opportuna che la Chiesa ci consegna per la nostra santità. E poi le diverse tipologie di preghiera, la lode, la supplica, il ringraziamento, il lamento, l'intercessione, la richiesta di perdono, sono modalità. Le posizioni del corpo sono modalità, star seduti in ascolto, stare in piedi nella vigilanza, stare in ginocchio nell'adorazione, sono modalità. Ecco, la domanda è come pregare insieme così da poter incontrare Dio all'opera di guarigione del suo popolo? Come? Nella liturgia trovi tutto. Evidentemente, andiamo avanti, nella liturgia ci sono i contenuti che rendono possibile questo nostro cammino di conversione. Non si tratta solo di spostarsi, cantar bene, contenuti. Nella liturgia noi troviamo la parola di Dio. C'è un verbo che si utilizza, gli specialisti della liturgia dicono: cosa succede alla parola di Dio nella liturgia? Quindi non in camera mia, nella libreria o dalle paoline che sono piene di Bibbie, no? Che differenza c'è tra le Bibbie che ci sono dalle paoline sugli scaffali e la lettura della parola di Dio, il Vangelo letto oggi? Che differenza c'è? Sono lo stesso testo. Lo stesso testo, se io lo leggo in seminario studiando o se io lo proclamo o lo ascolto nella situazione liturgica, che differenza c'è? C'è un verbo apposta. Nella liturgia la parola di Dio si invera. Dunque, la parola di Dio e le preghiere, le orazioni, i prefazzi, le preghiere eucaristiche, le benedizioni, le antifone, oltre che i riti, evidentemente, ma i riti fanno parte delle forme, no? Allora, i contenuti. Tutte queste preghiere che noi utilizziamo nella liturgia hanno una parola tecnica, eucologia, si chiama così. Le orazioni, i prefazzi, eccetera, eccetera. Contenuti. Se noi vogliamo credere veramente e rettamente come Dio comanda, dobbiamo non solo celebrare rettamente, formalmente, ma assumere i contenuti di ciò che celebriamo. Nel messale, rimaniamo alla messa, nel messale c'è tutto ciò che dobbiamo credere e c'è tutta l'ortodossia, la retta fede espressa nel modo orante, secoli e secoli di esercizio di preghiera ci consegna il messale. Lì, se noi lo conoscessimo, avremmo la fonte della nostra stessa dottrina, dei contenuti della fede. Perché oggi si spegne la fede e basta un ciarlatano con la favela sciolta per farmi apostatare. E credo che tutti i giorni, anche a Chiari, ci sia di questa gente qua. Basta un ciarlatano con la favela sciolta che mi fa apostatare. Perché? Perché non ho ancora preso sul serio i contenuti dottrinali che io ritrovo nella liturgia. Quindi io quando mi faccio la domanda, che cosa? Pregare insieme per incontrare Dio che opera la riguarigione del suo popolo, che cosa? Bene, orazioni, prefazzi, preghiere eucaristiche, parola di Dio nella liturgia, questo. E infine, nella liturgia si trova allora senza dubbio il Dio che agisce per noi stessi, addirittura per gli assenti. Però il problema è che l'efficacia, no? Perché chi c'è e vive queste cose elementari, non è che sto facendo una lezione di particolarmente elucubrata o difficile, o non sono novità. Allora, chi c'è ha la possibilità di farsi incontrare da colui che si rende contemporaneo e mi rende contemporaneo al suo mistero. Chi non c'è sarà attraverso di me che ero stato presente che poi usufruirà almeno indirettamente. Quindi la liturgia ha a che fare anche con gli assenti, anche con gli assenti. Il problema è che l'efficacia è diversa, ma non perché Dio non voglia, è perché gli è mia. Questo è il punto, è perché gli è mia. E non voglio essere, non vogliono esserci. Quindi la domanda è: chi è il protagonista? Chi è, Siracide, il direttore del nostro pregare insieme? Chi è? È quel famoso padre che ogni tanto viene, che predica come un cherubino, quello lì, quello è il protagonista. Chi è che ci consente di incontrare Dio insieme, Lui all'opera trasformante? Chi ce lo consente? Chi ci aiuta a realizzare la vera vocazione nostra di poveri peccatori che però sono chiamati alla vita divina? Chi è il protagonista? Chi è? Il Signore ci ha offerto nella liturgia proprio il terreno buono in cui Lui semina la sua semente, la sua opera in noi. Quindi preghiamo perché la semina porti il frutto sperato. Quindi se noi non ci specializziamo in questa spiritualità liturgica, finiamo per perdere la fede. E se è vero come è vero che l'Eucaristia è fonte e culmine dell'evangelizzazione, se noi non ci specializziamo nella spiritualità liturgica, facciamo perdere la fede anche agli altri, perché non evangelizziamo più, come mi pare che sia il caso di questo tempo. Non dico a Chiari, io non so niente di Chiari, parlo a Vanvera, non è che poi mi riferisco a Chiari, non so. Va bene, sia ben chiaro che non mi riferisco a Chiari, però qualcosa del genere ci sarà anche qui, non è che sono esenti quelli di Chiari. Riferiamoci più spesso nell'esercizio della nostra spiritualità liturgica a questo fatto. C'è una relazione intima tra il nostro pregare insieme e questa lode a Dio cantata incessantemente in cielo. A me mi parrebbe che riprendiamo un po' il fiato a ragionare così o no? La Sacrosanctum Concilium, al numero 83, riprende una, secondo me, straordinaria riflessione del Papa Pio XII nella Mediator Dei, che è un altro testo diciamo di magistero liturgico che andrebbe ripreso, conosciuto. C'è anche un problema che la Sacrosanctum Concilium, quando prende da Pio XII, non lo dice, mi spiace. Comunque io ve lo faccio scoprire. Cosa dice nella Mediator Dei Pio XII a livello della liturgia delle ore? Sentite cosa dice. Questo lo copia Sacrosanctum Concilium, però è proprio copiato come quando si copiava il compito in classe, non si dice la fonte. Se no, sai, cosa dice Pio XII, copiato da Sacrosanctum Concilium? Il Verbo di Dio, assumendo l'umana natura, ha introdotto nell'esilio terreno l'inno che si canta in cielo per tutta l'eternità. Egli, il Verbo divino, unisce a sé tutta la comunità umana e se la associa nel canto di questo inno di lode. Ditemi voi se non è, bisognerebbe tacere di fronte a espressioni di questo tipo. Ripeto, la prima parte. Il Verbo di Dio, assumendo l'umana natura, cioè quasi avvento, quindi fa bene, no? Avvento Natale. Assumendo l'umana natura, ha introdotto nell'esilio terreno l'inno che si canta in cielo per tutta l'eternità. Quando eravamo in seminario, Don Roberto, ti ricordi, dice, praticamente ci facevano capire che prima del Concilio Vaticano II erano tutti tonti. Giusto? Ecco. A me non sembra che questo fosse un tonto a ragionare così. Mi permetto, così almeno non mi chiamate più, di ripetere per la terza volta queste parole di Pio XII, Mediator Dei, nel capitoletto che si intitola Le ore canoniche, cioè liturgia delle ore. Se poi voi credete che sia un tonto, il Verbo di Dio, assumendo l'umana natura, ha introdotto nell'esilio terreno l'inno che si canta in cielo per tutta l'eternità. Questa è la liturgia. A questi livelli è la liturgia. Delle ore, a fortiori eucaristica. Questo ci invoglia davvero a vivere, direi cultualmente, cioè fare del culto della liturgia veramente la fonte e il culmine della nostra testa, del nostro cuore, della mente che vive nel cuore. Va bene. Ora cito un monaco, San Giovanni Damasceno, monaco. Occhio che è dottore della Chiesa, quindi un riferimento per la nostra fede. È un monaco che è vissuto nella laura di San Saba, che tuttora esiste, che è vicino a Betlemme, vissuto tra il VII e l'VIII secolo. Quando lui spiega cos'è la fede, dice: l'uomo è opera delle mani di Dio. Dio voleva che noi fossimo senza passioni e anche senza sollecitudini, senza preoccupazioni, tranquilli. E Dio voleva che noi avessimo come unica opera, unica attività, unico impegno, quello degli angeli, e cioè cantare il Creatore continuamente e incessantemente. Questo è il progetto di Dio. Il progetto di Dio è che noi siamo dei cantori, degli oranti insieme, liturgicamente, cultualmente, con delle forme, con dei contenuti. Questo è quel che vuole Dio. E come facciamo noi a esprimere questa vocazione, ancorché peccatori, nella nostra povertà? Ma giusto perché siamo peccatori e poveri che dobbiamo andare qui, no? Come facciamo? Dov'è che è possibile cantare in modo continuativo e incessante al Creatore? Dove? Come? Quali forme, quali contenuti, con quali mezzi? Diamo un nome un po' più concreto a questo contenitore un po' grande che è la liturgia. Il nome è anno liturgico. Anno liturgico. Lo svolgersi logico, ordinato e programmato da secoli di esercizio e di preghiera e di canto, che è celebrazione del Cristo, del mistero di Cristo. Siccome si parla molto di canto, di lode, facciamo ancora un piccolo esercizio storico. Sapete come chiama San Benedetto il lavoro dei monaci, che si codifica e diciamo che si esprime anche nella liturgia delle ore, l'ufficio divino, come lo chiamavano allora? Lo chiama Opus Dei, opera di Dio. Ed è interessante perché io la prima volta che ci siamo visti vi dicevo che dovremmo fare, imparare a immergere la nostra preghiera nella preghiera incessante di Cristo, che è l'unico che prega in realtà. Allora, quando San Benedetto dice, chiama Opus Dei, opera di Dio, il culto del monaco evidentemente si riferisce a questa cosa, che Dio, il Cristo, bisognerebbe dire in maniera specifica l'Opus Christi, l'opera di Cristo, che è preghiera incessante, lo dice Lettera agli Ebrei, cosa fa stasera di Gesù Cristo? È vivo a intercedere in nostro favore. L'opera di Dio è questa, l'opera di Cristo è questa. Lui che prega e noi che preghiamo con Lui, in Lui, ci muoviamo ed esistiamo. Anche questa è una espressione che conoscete. E San Benedetto chiarisce ogni dubbio e precisa che per ben due volte nella sua regola quello che deve essere la cosa più importante di tutti che fa un monaco. Ciò a cui nulla si deve premettere. Sono due cose: l'amore di Cristo e l'Opus Dei, cioè la preghiera. Questi hanno il primato assoluto. Quindi la regola di San Benedetto al capitolo 4 dice: niente anteporre all'amore di Cristo. Che vuol dire molte cose, eh? Non è solo all'affetto verso Cristo, ma non ostacolare l'opera di Cristo in te, opera di Cristo, genitivo. Nichi l'amore Christi preponere, genitivo. E nel capitolo 43, a proposito della preghiera, dice: non si anteponga nulla all'opera di Dio, alla preghiera liturgica, all'ufficio divino, eccetera. Non si anteponga nulla all'opera di Dio. Strettamente parlando, siccome anche qui è un genitivo, non si sta dicendo non si anteponga nulla alle nostre opere verso Dio. Non dice così San Benedetto. Dice non si anteponga nulla all'Opus Dei, vuol dire questo, ma utilizza una parola al genitivo, l'opera di Dio. E la nostra opera ha lode di Dio, ma è soprattutto la sua opera in noi, come dicevamo, la preghiera di Cristo che mi consente nello spirito di pregare, di imparare a pregare ed esprimere la mia preghiera. Tutta la liturgia è quindi, occhio a cosa sto dicendo, e magari dimenticatevi tutto il resto, ricordatevi solo questo. Cos'è la liturgia? È celebrare e accogliere quello che solo Dio fa e può fare. Celebrare e accogliere quello che solo Dio fa e può fare. La sua opera esclusivamente sua, solo Lui può farlo, di salvezza, la sua alleanza, la sua opera di riconciliazione, di guarigione, di recupero della nostra dignità. La liturgia è celebrare e accogliere quest'opera di Dio. Si tratta di corrispondere celebrando e accogliendo. Perché è proprio nella liturgia che noi consentiamo a Dio di agire. Lui non aspetta altro. Vi ricordate Santa Teresa? Ma non vi accorgete, care sorelle, erano monache, ma non vi accorgete che lui non aspetta altro che lo guardiate? Noi andiamo avanti con Santa Teresa, non ci accontentiamo di guardare Gesù, ma di celebrare il Cristo, cantare al Cristo, ringraziare, lodare il Padre in Cristo. E devo finire, giusto? Allora dico una cosa che riguarda i laici, perché qua sono soprattutto laici, presenti. Allora, il numero 27 dell'introduzione all'ufficio divino. Allora, voi sapete che la liturgia delle ore non è roba da preti, non è roba da monaci, ma è roba di chiesa, appunto, è liturgia. Quando Paolo VI, dopo il Concilio Vaticano II, ha rinnovato la modalità, i testi, eccetera, della liturgia delle ore, ha pubblicato la liturgia delle ore con i principi e norme, cioè la spiegazione del valore teologico e delle cerimonie, per così dire, per come vivere l'ufficio, era stato anticipato da questa bellissima lettera che si chiama Laudis Canticum di Papa Paolo VI. Va bene, io adesso leggerò il numero 27 di questi principi e norme per la liturgia delle ore perché riguarda voi laici. Anche i laici, riuniti in convegno, cioè riuniti per qualsiasi motivo, dicendo, riuniti per qualsiasi motivo, a celebrare qualche parte della liturgia delle ore, so che anche qua celebrate i Vespri la domenica, no? Per qualsiasi motivo si radunino, è necessario che imparino ad adorare Dio in spirito e verità, anzitutto nell'azione liturgica, i laici, e si ricordino che mediante il culto pubblico e la preghiera, occhio cosa dico adesso, orecchio, i laici, attraverso questa azione liturgica, raggiungono tutti gli uomini e possono contribuire non poco alla salvezza del mondo. Penso che essendo laici queste cose le sapete a memoria, giusto? Riguardano voi, le sapete a memoria. Io semplicemente ve le ricordo, lo sapete già, ok? Però io mi prendo lo sfizio di ripeterlo. Sapete già tutto. Anzitutto nell'azione liturgica i laici raggiungono, con questo culto pubblico, raggiungono tutti gli uomini e possono contribuire non poco. Non poco cosa vuol dire? Con una parola, non poco cosa vuol dire? Tanto, molto. Quindi usiamo pure quell'unica parola così risparmiamo. Raggiungono tutti gli uomini e possono contribuire molto alla salvezza del mondo. Io non capisco perché annoiarsi. Proprio non lo capisco. Lo capisco se certamente queste cose non si sanno. Ma queste cose sono a disposizione di tutti, sono scritte in italiano. Devo finire. La nostra spiritualità liturgica che tutti ci accomuna è proprio, lo impariamo da San Benedetto, è una spiritualità della preferenza. Preferenza. Perché ci è stato insegnato dalla Chiesa che nulla può essere anteposto all'opera di Dio operante nell'Opus Dei, cioè nella preghiera liturgica. Nulla va anteposto all'opera del Padre in noi, attraverso il Figlio e nello Spirito Santo, e nulla va anteposto alla celebrazione di questa infinita benevolenza divina. Mi sembra che c'ho ancora un minuto, allora riesco a citare almeno questo padre, questo Schmemann, così cito un ortodosso, così non mi dicono che sono bigotto, che lo sono, giusta, volutamente, però almeno cito anche gli ortodossi. Un prete ortodosso che si chiama Alexander Schmemann, è morto nel 1983. Cosa dice costui? Sostengo, filosofo, teologo, sostengo che il secolarismo è soprattutto una negazione del culto. Insisto, dice lui, insisto sul fatto che il secolarismo non è una negazione di Dio, né di qualche genere di trascendenza, ma è negazione del culto.